Salve! Questa puntata audio di ALS Untangled in italiano è presentata dall'associazione Con Slancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Silvia Pozzi, Valentina Cattero, Francesco Boccalatte, Lara Brambilla, Nicolò Giordano, Filippo Ferrario e Silverio Conte.
Buongiorno a tutti. State ascoltando la serie di podcast supportata dal consorzio CREATE sulle recensioni del programma ALS Untangled. CREATE significa Ricerche cliniche ESLA e disturbi correlati per lo sviluppo terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far progredire la ricerca che si occupa dello sviluppo dei trattamenti per la ESLA e disturbi ad essa correlati. CREATE fa parte della rete di ricerche cliniche sulle malattie rare del National Institute of Health, NIH. Sono Alison Bulat, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti, del consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è un professore di neurologia e il direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Dottor Bedlack, la ringrazio per aver accettato di parlare con me oggi. Potrebbe per favore spiegare l'obiettivo delle recensioni ALS Untangled?
Sì, siamo un grande team multinazionale di medici e scienziati e lavoriamo tutti insieme per cercare di aiutare i pazienti a prendere decisioni più informate su ciò che chiamiamo trattamenti alternativi e off-label per la SLA.
Benissimo, grazie. Oggi parleremo di un integratore chiamato metilcobalamina, MECBL. Cioè un nome molto ricercato per chiamare quella che oggi conosciamo come vitamina B12. Si tratta di una puntata molto interessante. Ci sono stati recenti aggiornamenti dovuti ad un trial che si è concluso dopo che abbiamo pubblicato la recensione ALS Untangled, numero 30, nel 2015. Dunque iniziamo pure. La B12 è una vitamina che non viene prodotta dall'organismo e quindi gli esseri umani devono ottenere la B12 attraverso la via alimentare o iniezioni. Dopodiché il corpo utilizza lo stomaco, il pancreas e gli intestini per assorbirla. La vitamina B12 è importante perché una sua carenza nel corpo può causare patologie come stanchezza cronica, psicosi, neuropatia e addirittura degenerazione della colonna vertebrale. Queste patologie sembrano piuttosto serie, dottor Bedlack. Potrebbe spiegarci come questi fattori siano correlati alla SLA e come la vitamina B12 è diventata un target interessante per molte persone che vivono con la SLA?
Assolutamente, ma iniziamo con un semplice chiarimento. La B12 non è esattamente la stessa cosa della metilcobalamina. Hanno una struttura chimica diversa. Non credo che dovremmo usare questi termini in modo intercambiabile fino a quando non sapremo se tutte le forme di cobalamina funzionano allo stesso modo. Quindi, tecnicamente, la B12 è una cobalamina. Ci sono due principali integratori che possono essere utilizzati per aumentare i livelli di B12 nell'organismo umano. La cianocobalamina è la più comune che le persone acquistano quando cercano qualche tipo di B12. In realtà essa richiede una conversione all'interno del corpo per essere attivata. La metilcobalamina è meno comune come integratore, ma la cosa positiva è che non richiede alcun tipo di conversione per essere utilizzata direttamente. Ora, la sua altra domanda riguardava da dove potrebbe essere sorto questo interesse. Sospetto che l'interesse per la metilcobalamina da parte delle persone affette da SLA possa derivare da alcuni studi condotti in Giappone negli ultimi anni che suggeriscono che potrebbe effettivamente aiutare un sottogruppo di persone affette da queste malattie.
Grazie per il chiarimento. Non avevo realizzato che fossero due cose differenti e forse stavo cercando una parola più facile da pronunciare rispetto a metilcobalamina. Quando parliamo dei meccanismi della metilcobalamina, la recensione da parte di ALS Untangled ha evidenziato che ci sono vari meccanismi attraverso i quali potrebbe essere utilizzata per rallentare la progressione di SLA. Questi includono l'impatto sullo stress ossidativo, la tossicità del glutammato e l'apoptosi. Ora saprete che queste tre cose sono state spesso discusse e sono oggetti di grande interesse nella ricerca sulla SLA. Ma per gli ascoltatori che ci stanno seguendo da poco, forse solo su questo primo podcast e sono nuovi sull'argomento sulla SLA, Potrebbero per favore spiegare ad un livello molto più alto che cosa sono questi tre fattori e che impatto hanno sulla SLA?
Certamente, iniziamo con lo stress ossidativo. Ogni giorno le cellule del nostro corpo producono prodotti di scarto chiamati radicali liberi. Questi possono essere molto dannosi per diverse parti della cellula. Il corpo produce anche sostanze chimiche chiamate antiossidanti, che aiutano a eliminare questi radicali liberi. Quando vengono prodotti più radicali liberi di quanto il corpo possa gestire, questa situazione è chiamata stress ossidativo ed è noto che si verifica nel cervello e nel midollo spinale delle persone con SLA. In effetti, uno dei tre farmaci approvati dalla FDA per la SLA, il Radicava ed Aravone, è un antiossidante. Il glutammato è una sostanza chimica che le cellule del nostro cervello utilizzano per comunicare tra loro. È chiamato neurotrasmettitore. È particolarmente importante per l'apprendimento e la memoria, ma nelle persone con SLA è presente a livelli troppo elevati. E di conseguenza i motoneuroni diventano iperstimolati e questa ipereccitabilità contribuisce alla loro morte. Quindi riteniamo che il riluzole, un altro farmaco approvato dalla FDA, funzioni principalmente riducendo la neurotossicità da glutammato. Infine, l'apoptosi è anche chiamata morte cellulare programmata. Si tratta di una serie molto specifica di eventi. Ad esempio, si attivano geni, si attivano proteine che alla fine portano alla morte delle cellule. Questo è il tipo di morte cellulare che pensiamo avvenga nei motoneuroni delle persone affette da SLA.
Grazie molte per questi chiaramenti ed informazioni. La recensione di ALS Untangled parla anche di livelli di una cosa chiamata omocisteina del plasma, che studi hanno dimostrato essere tossica per i neuroni in coltura e inoltre nelle persone si eleva molto più rapidamente tra l'esordio dei sintomi e la diagnosi. Potrebbe per favore spiegarci che cos'è l'omocisteina plasmatica, se lo dico correttamente, in relazione alla SLA? Penso che debba essere un fattore molto importante se il team ALS Untangled nella sua recensione gli ha attribuito una A nella tabella delle prove per i meccanismi d'azione.
Sì, dunque l'omocisteina è una sostanza bichimica che può essere misurata nel flusso sanguigno di chiunque. Tuttavia, questa sostanza è tossica per i motoneuroni in coltura e sappiamo che i livelli più elevati di questa sostanza nel sangue delle persone con SLA sono correlati a una progressione più rapida. Ciò suggerisce che questa sostanza sia davvero importante nell'accelerare la progressione della malattia. Quindi gli integratori di metilcobalamina possono ridurre i livelli di questa importante sostanza negli esseri umani ed è per questo che attribuiamo loro una A dal punto di vista dei meccanismi di azione.
Ok, sembra promettente. Mi pare ci fosse un trial preclinico indicato in revisione che mostrava ridotti livelli di omocisteina in relazione alla morte cellulare per apoptosi, che penso sia piuttosto interessante. Tuttavia, in seguito si dice che lo studio era inaccurato perché non era condotto in cieco. E nonostante io capisca bene qual è l'utilità di condurre uno studio in cieco e come mai questo sia necessario, stiamo parlando del fatto che questa reazione possa essere viziata da un bias, oppure si tratta di una reazione fisicamente misurabile e di cui quindi possiamo conoscere il risultato in ogni caso?
È una domanda molto interessante. Praticamente qualsiasi misurazione può essere soggetta a un certo grado di bias. Ogni volta che è coinvolto un essere umano nella misurazione di qualcosa, potrebbe potenzialmente esserci del bias. Personalmente non ho mai effettuato misurazioni del tipo descritte in quello studio preclinico, ma credo che coinvolga nel conteggio del numero dei motoneuroni ancora vivi in una coltura. Sai, potrebbero esserci valutazioni soggettive quando si osserva qualcosa in una coltura, se una cellula sia viva veramente o morta. Penso che questo possa portare a una sottile possibilità di bias. In ogni caso, è sempre meglio che i valutatori siano, tra virgolette, ciechi in qualsiasi studio, per eliminare qualsiasi dubbio al riguardo.
Sicuramente sì. Mi permetto di precisare che stiamo registrando questo podcast in italiano il 13 marzo 2024. Adesso, mentre continuiamo a parlare del resoconto da parte dei pazienti su questo aspetto, anche per mia esperienza diretta, ho sentito pazienti parlare molto della vitamina B12 e pertanto mi sono fatta l'idea che la sostanza di interesse fosse effettivamente la B12.
Quando riportiamo i racconti dei pazienti, dicono B12. Si stanno riferendo alla metilcobalamina o proprio alla B12?
Sì, è difficile saperlo. Sappiamo solo che ciò che è presente in queste banche dati basandoci su ciò che le persone ci riferiscono. Quando dicono B12, non lo sappiamo a meno che non siamo in grado di ritrovare effettivamente quella persona, parlarci e ottenere la loro cartella clinica, in modo da vedere esattamente cosa stanno assumendo. Dobbiamo semplicemente fare affidamento su ciò che ci dicono. Se dicono B12, semplicemente non sappiamo di quale forma si tratti.
Bene, penso ci siano stati vari pazienti che hanno riportato di aver assunto la B12 in pillole oppure in forma iniettabile, ma ce ne sono pochissimi che l'hanno valutata e ancora meno pazienti che hanno valutato che avesse effetti moderati. Quindi la cosa che mi sembra strana in questa questione è il gran numero di persone che, irrispettivamente ad ogni potenziale beneficio registrato, non riportano di aver assunto qualcosa chiamato B12. Sapete per caso, dottor Bedlack, se queste recensioni erano vecchie, mentre ora che si sa di più sugli effetti potenziali della B12 sulla SLA, meno persone la assumono? Oppure avete altre spiegazioni per questo?
Sì, penso che le persone continuino a prendere questa vitamina. Penso che molte persone in buona salute la assumano, ma penso anche che le persone con SLA la assumano in varie forme, comprese quelle che non hanno mai dimostrato di avere un effetto sulla malattia. Penso sia dovuto ad alcuni motivi. In primo luogo, il fatto che il prodotto sia così facilmente reperibile, economico e sicuro, lo rende attraente. Ma l'altro motivo è che ci sono studi clinici, di cui parleremo, provenienti dal Giappone, che suggeriscono che potrebbe rallentare la progressione almeno per un gruppo specifico di persone. Tuttavia, è molto importante esaminare attentamente questi studi e capire che stanno studiando una forma molto specifica di B12, di cui parleremo. Ciò non significa che qualsiasi forma di B12 funzioni allo stesso modo.
Ho capito. A proposito di questi trials, credo che, come avete detto, ce n'erano tre guidati dalla stessa ditta in Giappone. Tuttavia, mentre leggevo in proposito, non mi sembrava che si fossero mossi attraverso fasi di trials come ci si aspetterebbe. Sembra invece che un poco divaghino sulla dose data ai partecipanti, la randomizzazione, il tempo e altro. C'erano anche una serie di difetti associati a questi trials. Non sono sicura se magari le regole sono diverse in Giappone o se ci sono altri motivi, ma notavo che anche fattori come la mancanza di vitamina B12 e i livelli di omocisteina non venivano presi in considerazione. Sono un poco confusa su che cosa questi trials stessero cercando di testare e come mai questa ditta ha condotto tre trials mentre nessun'altra aveva mai cercato di farne nemmeno uno. Avete qualche considerazione su questo?
Sì, sono domande eccellenti. Per prima cosa, non penso sia stata un'azienda. Credo che si tratti di un gruppo di ricercatori accademici in Giappone che hanno avuto l'idea di provare la metilcobalamina e, come hai detto, hanno condotto tre studi diversi. Penso che sia davvero molto importante che i nostri ascoltatori comprendano i pro e i contro di questi studi. Quindi vorrei dedicare un po' di tempo a descriverli più dettagliatamente di quanto facciamo di solito. Nel primo studio c'erano solo 12 persone con SLA che sono state randomizzate per ricevere 25 mg di metilcobalamina per via intramuscolare e altre 12 che sono state randomizzate per ricevere 0,5 mg. Questo era uno studio in doppio cieco, ma non c'era un gruppo di controllo. Si trattava di un confronto tra una dose elevata e una dose bassa e hanno usato una misura di risultato insolita. Usavano una parte delle EMG chiamata ampiezza del CMAP. In sostanza, l'idea lì è che CMAP sta per potenziale d'azione muscolare composto. Se si dà una scossa elettrica a un nervo, ad esempio in un braccio o una gamba, e si posizionano elettrodi sui muscoli che quel nervo innerva, è possibile misurare una risposta chiamata potenziale d'azione muscolare composto. Le dimensioni di questo potenziale d'azione forniscono informazioni sul numero di motoneuroni e sulla quantità di muscolo che una persona ha. Questa era la misura di risultato in questo studio. Ora, come hai sottolineato, ci sono molte cose di cui preoccuparsi in questo studio, oltre alle dimensioni del campione molto piccole. In un primo luogo, hanno scoperto che le persone nel gruppo ad alta dose avevano un'ampiezza del CIMAP migliore e le hanno chiamate responders, cioè rispondenti. Le persone nell'altro gruppo, che non avevano un'ampiezza del CIMAP molto elevata, le hanno chiamate non responders, cioè non rispondenti. Hanno notato che c'erano alcune differenze importanti tra questi gruppi, oltre al fatto che erano state trattate in modo diverso. Innanzitutto, i responders avevano la malattia da molto più tempo, 23 mesi rispetto ai 18 mesi dei non responders, e quindi ci fa pensare, ok, le persone che hanno risposto erano pazienti con una progressione più lenta e questo diventerà importante in seguito. Gli altri problemi di questo studio riguardano il fatto che i pazienti non erano stati davvero ben caratterizzati. Alcuni di essi sembravano non presentare i sintomi dei motoneuroni superiori, il che significa che non è davvero possibile diagnosticarli con la SLA. Si è utilizzata una misura di risultato che oggi nessuno usa più, perché è altamente soggetta a potenziali errori e imprecisioni. Può comprendere che stimolare il nervo o collocare gli elettrodi in una posizione non ideale per la misurazione di quel muscolo può portare a letture erronee. Quindi oggi nessuno usa più questa misura, ma ha comunque insegnato loro qualcosa. Hanno usato quanto appreso da questo studio per passare a un secondo studio, che è stato uno studio non randomizzato e non in cieco, con 41 persone con la SLA, questa volta diagnosticate secondo criteri pubblicati. Avevano tutti i sintomi nei motoneuroni superiori e inferiori, oltre ad aver passato altri test per escludere falsi positivi. È stato un po' strano il modo in cui hanno deciso di chi avrebbe ottenuto cosa. Una persona su due che entrava in clinica veniva assegnata a ricevere la metilcobalamina e veniva confrontata con le persone che non l'avevano ricevuta. Inoltre, in questo caso, il dosaggio era ancora più elevato, 50 mg per via intramuscolare, 2 volte a settimana. La ragione di questa scelta era che sembrava fosse simile alla dose di 25 mg in termini di tollerabilità, quindi hanno pensato che fosse utile vedere se fosse ancora più efficace. Di tutte le 41 persone che sono entrate in questo studio, 7 hanno abbandonato, quindi restavano 18 persone trattate e 16 non trattate, nessuna differenza evidente al momento del reclutamento tra questi pazienti, contrariamente al primo studio. Sembra che le persone che hanno ricevuto la metilcobalamina siano sopravvissute per 10 mesi in più. Si tratta di una differenza statisticamente significativa ed è anche una differenza clinicamente significativa. Si tratta di un notevole miglioramento della sopravvivenza. Ma anche in questo caso ci sono importanti difetti di progettazione nello studio, con un campione molto piccolo. Questo non è davvero uno studio randomizzato, non è in cieco. Sappiamo solo alcune cose sui pazienti in entrambi i gruppi. Ci è stato detto che non erano diversi, ma mancano molte informazioni, ad esempio riguardo a mutazioni genetiche dei pazienti, da dove è iniziata la malattia, come stavano progredendo, eccetera. Tutti questi fattori potrebbero aver influito sulla differenza nella sopravvivenza, indipendentemente dal trattamento. E così hanno condotto un terzo studio, che è stato molto più grande. Questo era un trial randomizzato e in doppio cieco che ha coinvolto 370 persone con SLA, ancora diagnosticate secondo criteri pubblicati. Questa volta volevano persone nei primi 3 anni della loro malattia e volevano anche persone che stavano progredendo in un certo modo. Dovevano avere un punteggio ALSFRS-R che diminuiva di 1 a 3 punti durante il periodo iniziale di 12 settimane. In questo studio i pazienti hanno ricevuto 50 mg o 25 mg intramuscolare 2 volte a settimana o un placebo. Sono stati seguiti per un lungo periodo, 3 anni e mezzo, e ci sono state molte misure valide come la sopravvivenza senza ventilazione e il punteggio ALSFRS-R. Questa volta sappiamo molto di più sui pazienti e sembrano essere stati abbastanza ben associati in termini di fattori demografici iniziali e progressione della malattia al momento del reclutamento. In generale, in questo studio non sono stati in grado di trovare un beneficio della metilcobalamina, ma poi hanno iniziato a condurre alcune analisi in sottogruppi. E ciò che hanno scoperto è che in un sottogruppo costituito da pazienti SLA nei primi 12 mesi della loro malattia, il trattamento con la dose più elevata era associato a una sopravvivenza significativamente più lunga rispetto al trattamento con la dose più bassa o il placebo. E nello stesso sottogruppo hanno riscontrato una variazione molto più piccola nel punteggio ALSFRS-R nel corso dello studio. Hanno affermato che questi sottogruppi erano pre-pianificati, che non hanno dovuto apportare correzioni per la comparazione multiple e che il numero di pazienti che hanno abbandonato lo studio era simile in tutti i gruppi di studio. Tuttavia è strano che abbiano scelto proprio questi sottogruppi. Come ricorderai, la maggior parte delle persone con SLA, almeno in questo paese, non riceve neanche una diagnosi nei primi 12 mesi dei loro sintomi. Di solito ci vuole più tempo e quando finalmente ottengono una diagnosi devono cercare uno studio clinico, quindi solitamente ci vogliono 1 anno e mezzo o 2 in media prima che le persone partecipino al loro primo studio clinico qui. Invece in questo studio stanno affermando di aver pianificato di esaminare un sottogruppo di persone nel primo anno dei sintomi. È un gruppo strano su cui concentrarsi. L'altro aspetto curioso è che stanno considerando una velocità di progressione piuttosto rapida. Inoltre, nel loro primo studio avevano ottenuto risultati che suggerivano che il trattamento era più benefico nei casi di progressione lenta. Quindi è strano che abbiano focalizzato il loro sottogruppo prepianificato su persone nel primo anno che stavano progredendo rapidamente. Ma in ogni caso, questo è ciò che abbiamo. Al momento in cui abbiamo scritto questo articolo nel 2015, abbiamo assegnato un grado D nella tabella delle evidenze sulla base delle informazioni di questi 3 studi. Ma da allora è stato pubblicato un nuovo studio e so che vuoi che ne parli. Ed è per questo che dobbiamo continuare a tornare indietro e aggiornare le nostre precedenti recensioni, perché emergono nuove informazioni. Questo studio è stato pubblicato l'anno scorso. Questo studio si è concentrato solo sulle persone con SLA nei primi 12 mesi dei loro sintomi. E di nuovo dovevano avere una velocità di progressione predefinita di 1 o 2 punti durante un periodo iniziale di 12 settimane. Anche in questo caso era randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, ma di dimensioni ridotte. 65 persone hanno ricevuto metilcobalamina 50 mg per via intramuscolare 2 volte a settimana, mentre 65 hanno ricevuto il placebo. Nel corso di 16 settimane, le persone trattate con metilcobalamina hanno avuto un cambiamento molto più lento nel punteggio ALSFRS-R rispetto alle persone che avevano assunto il placebo. Questo è molto promettente. Questo studio ci è sembrato molto meglio progettato rispetto ad alcuni degli altri. Ciò ci ha portato a modificare il nostro grado di valutazione degli studi in A. Ma è davvero importante comprendere i dettagli di questi studi. La cosa più importante è che questa è una forma molto specifica di metilcobalamina, somministrata in modo molto elevato, non come la tipica dose che si otterrebbe assumendo un integratore orale. Questo farmaco viene somministrato per via intramuscolare. Infine, l'unico gruppo di pazienti che sembra aver tratto beneficio sono le persone nel primo anno dei loro sintomi di SLA e con una determinata velocità di progressione. Non ci sono prove che questo aiuti le persone che hanno sintomi da più di un anno o che hanno una progressione molto lenta o molto veloce. Ha senso?
Sì, inoltre vorrei soffermarmi a chiedere un paio di cose in proposito, se possibile. Dunque, la prima cosa che mi è saltata agli occhi è nel primo trial il termine responders, cioè è un termine così difficile nella comunità dei pazienti perché tendiamo ad attaccarci al fatto che se il trattamento ha funzionato per qualcuno è buono abbastanza, cioè per qualcuno è stato buono abbastanza. Ma quando si va in dettaglio ci sono cose così tanto variabili. Non sappiamo nemmeno a cosa stanno rispondendo. Quindi hanno continuato su, come sapete, fase 2, fase 3 e dicono sì, questo trattamento mostra un prolungamento della sopravvivenza. Bene, come si può far vedere un aumento della sopravvivenza su 12 o 18 mesi quando la diagnosi è da 2 a 5 anni? Come puoi dire che la sopravvivenza si sia allungata? E ancora, e mi spiace di fare questo commento, ma quando parliamo di persone nei primi 12 mesi di diagnosi e il loro punteggio ALSFRS-R si mantiene meglio, posso dirle per esperienza personale con mio marito che non siamo così attenti al punteggio ALSFRS-R. Non riesci a notare questi piccoli cambiamenti così tanto come quando perdi una funzionalità che ti serve per la vita di tutti i giorni. Quindi ci vedo molta soggettività, che mi pare qualcosa che uno statistico potrebbe notare, o forse sono un po' troppo negativa sulla questione, ma non vedo come questo possa mostrare qualcosa di scientificamente valido.
Sì, ci sono un paio di cose da considerare. Innanzitutto, per quanto riguarda i responders, i rispondenti, in ogni studio che utilizza questo termine è necessario definire cosa si intende. In questo studio in particolare, un responder era qualcuno la cui ampiezza del CIMAP aumentava nel corso dello studio. In altre parole, sembrava che le connessioni tra i loro nervi e i muscoli stessero migliorando nel corso di questo studio. Ma era strano che non fosse solo un farmaco a correlare con il miglioramento. E anche sa la gravità della SLA, da quanto tempo si avesse la malattia e cose così. Ma ancora una volta, il problema principale per me con quel primo studio è stata la scelta di quella misura di risultato, che è nota per essere poco accurata, molto soggettiva e molto difficile da interpretare, ed è per questo che oggi nessuno la utilizza più. Per quanto riguarda gli altri studi che hai menzionato, la misurazione della sopravvivenza e la misurazione del punteggio ALSFRS-R, hai ragione. Quando si conducono studi di breve durata è molto difficile misurare la sopravvivenza. In questi studi i pazienti avevano una progressione piuttosto rapida, quindi hanno ottenuto alcuni dati durante la durata dello studio. Tuttavia, talvolta si aggira questo problema continuando a seguire i pazienti anche dopo la conclusione dello studio. Il problema è se sia possibile ottenere un accertamento completo, nel senso che in questi vecchi studi spesso le persone semplicemente scomparivano, venivano perse nel follow-up e non si sapeva se fossero vive o morte. Questo rendeva difficile l'interpretazione dei risultati. Oggi, come ad esempio nello studio Relyvrio AMX0035, vengono utilizzati strumenti come OmniTrace che consentono di ottenere un accertamento completo. OmniTrace utilizza i registri pubblici per assicurarsi di sapere con certezza se tutti coloro che hanno iniziato lo studio sono ancora vivi a intervalli diversi, compresi anni dopo. Con questi strumenti si ottiene una stima molto più accurata di chi è vivo e chi è morto. Infine, non meno importante, il punteggio ALSFRS-R non è certo una misura perfetta. Quando viene utilizzato in uno studio, è misurato dalle persone che stanno conducendo lo studio. Ad esempio, c'è un coordinatore che misura quel punteggio e questa persona è stata addestrata su come porre le domande. Non è che chiedevano ai pazienti di chiamare o andare sul sito web e inserire questi dati da soli. Le domande venivano poste da un coordinatore formato, quindi ciò dovrebbe rendere il tutto un po' più affidabile. Spero che queste risposte siano state utili per chiarire i tuoi dubbi.
Grazie per prendersi il tempo di rispondere. Ci sono sicuramente molti diversi punti di vista e variabili in questi studi. Apprezzo il fatto che abbia dedicato tempo per spiegare queste cose. Per quanto riguarda i rischi, da quanto capisco, ci sono pochissimi effetti collaterali o rischi associati a quella che chiamiamo B12. Diversamente da quanto pensavo, leggo che la vitamina B12 da banco può avere spesso impurità e talvolta essere mescolata con la B6, che può risultare pericolosa per le persone con malattie dei motoneuroni. È una descrizione veritiera?
Sì, come al solito hai ragione. Non sono stati riscontrati eventi avversi correlati alla metilcobalamina in nessuno degli studi sulla SLA descritti in precedenza, e neppure in un altro studio condotto nello stesso gruppo sulla metilcobalamina ad altissimo dosaggio per la neuropatia periferica. Tuttavia, le iniezioni come le iniezioni intramuscolari stesse possono causare eventi avversi minori come dolori e lividi. Poi hai chiesto dell'uso di vitamine del gruppo B meno specifiche. Quindi qualcosa che si può trovare su Amazon o al supermercato è il complesso B, che contiene tutte le vitamine del gruppo B. In questo caso si potrebbe imbattere in problemi legati alla purezza, come spesso accade con tutte le vitamine e i supplementi. Molto raramente qualcuno si prende la briga di studiare la purezza delle vitamine o dei supplementi. Quando lo fanno è spesso sorprendente quanto le concentrazioni siano diverse rispetto a quanto indicato sulla confezione e quanto siano diversi gli altri ingredienti. Ci sono stati persino casi in cui le persone hanno trovato livelli tossici di metalli pesanti in alcuni integratori venduti nei supermercati, che non erano nemmeno mai stati elencati sull'etichetta. Tuttavia, il problema principale nell'assumere il complesso B oltre a non avere idea se funzioni perché ancora una volta non è la stessa molecola che è stata testata in questi studi, è che in più la vitamina B6 fa parte del complesso B. Questa vitamina in particolare si può accumulare a livelli tossici per i motoneuroni, quindi potrebbe causare danni e potrebbe potenzialmente accelerare la progressione della tua SLA a causa della tossicità da B6.
Nessuno vorrebbe qualcosa di simile. Grazie per il chiarimento. Dunque, per quanto riguarda il dosaggio, come avete menzionato, il team di ALS Untangled suggerisce la versione iniettabile ad alta dose. La descrizione mi ha molto colpito e quando dicono che l'uso di alte dosi ha senso in termini di meccanismo, poiché studi preclinici suggeriscono che queste dosi sono necessarie per fornire neuroprotezione e promuovere la rigenerazione. Ora, il termine rigenerazione è davvero importante per noi nella comunità SLA. Mi chiedevo se potesse, per favore, spiegarmi cosa esattamente si rigenera in conseguenza di ciò.
Sì, i motoneuroni cercano costantemente di rigenerarsi nelle persone con SLA. Possiamo misurarlo tramite l'EMG. Quando si infila un ago in un muscolo per l'EMG, si vedono due cose. Si osserva la denervazione, il che significa che ci sono cambiamenti nel muscolo perché non è più innervato dallo stesso numero di motoneuroni, ma si vede anche la rinnervazione, il che significa che i motoneuroni ancora vivi stanno cercando di riconnettersi con il muscolo. Quindi c'è costantemente questo equilibrio altalenante nelle persone con SLA tra ciò che sta uccidendo i loro motoneuroni e il tentativo del corpo di prendere i motoneuroni sani e inviare diramazione per riconnettersi con il muscolo, che è ciò che la rigenerazione comporta. Riducendo questi livelli neurotossici di omocisteina, si spera di consentire alla rigenerazione di avere successo. Si spera di alterare questo equilibrio verso la possibilità di rallentare, fermare o addirittura invertire la progressione. E ancora una volta, gli studi di cui abbiamo parlato suggeriscono che ciò potrebbe essere vero per una piccola sottopopolazione di persone con SLA.
Giusto, grazie. Questa potenziale terapia alternativa è abbastanza economica, mi pare sia circa $300 al mese per le iniezioni. Se una persona con la SLA fosse interessata a questo tipo di iniezioni, dove potrebbe andare per riceverle?
Sì, le iniezioni ad alto dosaggio di metilcobalamina richiederanno una prescrizione medica, ma possono essere ottenute nelle farmacie. Ognuno di noi ha le proprie farmacie preferite che abbiamo utilizzato nel corso degli anni. Io utilizzo una chiamata Hopewell Pharmacy nel New Jersey per preparare queste sostanze.
Bene, grazie. In conclusione, dottor Bellack, non penso che il team di ALS Untangled in passato avesse detto se suggerivano o meno l'uso di B12 in pazienti SLA. Adesso il team raccomanderebbe l'uso di B12 per pazienti SLA almeno nei 12 mesi della loro diagnosi, corretto?
Sì, è una domanda molto interessante. Ora abbiamo un team molto ampio, come ho menzionato in precedenza. Siamo circa 130 persone provenienti da 12 diversi paesi. Non so se riusciremo a raggiungere un consenso su questo trattamento come raccomandato, perché, come sai, non è approvato da nessuna agenzia di regolamentazione. E so che alcuni membri del team saranno più propensi a essere un po' più conservatori. Altri, me compreso, ora lo raccomanderebbero per le persone che si trovano nel primo anno dei sintomi, purché abbiano le specifiche velocità di progressione di cui abbiamo parlato. Quando si ha una squadra così grande è sempre un problema ottenere un consenso su determinate questioni e ci saranno sempre individui che sono in disaccordo. Ma io potrei essere un po' più aggressivo e penso che questa sia una scelta ragionevole per le persone che rientrano in quel sottogruppo specifico di SLA.
Grazie per averci ricordato di parlare sempre con la clinica di cura del paziente quando si prendono delle decisioni. Loro hanno il quadro generale. Dottor Bellack, grazie a lei e ai suoi colleghi per aver preparato queste recensioni e grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che i podcast ALS Untangled sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio www.conslancio.it. Andate fino in fondo alla pagina iniziale del sito Conslancio e cliccate la scritta Create ALS Untangled. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguiti oggi. Inoltre, per proporre, votare o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web originale www.alsuntangled.com. Grazie.